su quello che effettivamente sta accadendo in noi, attorno a noi. Davvero un saluto a tutti, con alcuni ci conosciamo anche bene, vedo Vittorio per esempio e non solo, sempre bello rivedere persone con cui già abbiamo camminato. Penso sia anche bello questa sera ricordare Don Giovanni che ci ha lasciati, sono tutte persone che hanno testimoniato. Ciascuno a proprio modo la storia bella, profonda che sta alle nostre spalle. Il tema di questa sera è grandissimo, è enorme, sono quei temi di fronte ai quali ci si sente anche, insomma, parecchio incapaci di provare a dire qualcosa. Nessuno di noi è capace di fare il profeta o in questo periodo di trovare delle soluzioni o rispondere a grandi domande come se avessimo quasi tra le mani una magia. Sarebbe veramente assurdo e certo non mi permetterei mai di farlo questa sera. Io ho provato a riflettere su questa domanda, quale chiesa dopo la pandemia, e provo a condividere con voi qualche riflessione che mi è venuta in mente. Le ho divise così, due passaggi. Il primo è un passaggio che definisco inattuale, adesso poi vi spiegherò, e poi il secondo passaggio, alcune conversioni o forse anche guarigioni ecclesiali che credo ci aspettino nel presente e nell'immediato futuro. Parto dal primo passaggio, lo definisco un passaggio un po' inattuale perché vorrei limitarmi a rileggere con voi, a condividere con voi alla luce della pandemia l'inizio della Gaudium et Spes, quindi né più né meno che il numero 1, 2 e 3 della Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Dico inattuale perché mi sembra di cogliere che sia un bel po' di tempo che non ne parliamo più. E invece mi sembra che quei testi siano così profetici, così attuali, da poter essere riletti esattamente come sono anche oggi, alla luce di quello che stiamo vivendo. Credo che in questi tre numeri iniziali della Gaudium et Spes, ripeto 1, 2, 3, che vi invito a rileggere e a rimeditare, ci siano già delle indicazioni, ripeto, non delle soluzioni, ma intanto ci ricordano l'atteggiamento fondamentale della Chiesa, che era vero allora e lo è ancora di più oggi. Sapete meglio di me che certi testi sono profetici perché anche quando sono distanti nel tempo sono capaci di mantenere tutta la loro freschezza, tutta la loro attualità. Adesso vedrete che rileggendoli, credo, almeno a me hanno fatto questa impressione, li troverete molto freschi, cioè capaci di darci delle indicazioni oggi, anche se 50 e più anni fa i padri conciliari non potevano certo immaginare una pandemia, come noi d'altronde non potevamo immaginarla fino a qualche mese fa. Li rileggo con voi. Iniziamo dal numero 1. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, immaginate oggi cosa vuol dire questo. Ripeto, gioie, speranze, tristezze, angosce, chi è povero e chi soffre. Cosa vuol dire oggi essere poveri? Immaginiamo il lavoro, immaginiamo l'economia, e tutti coloro che soffrono. Per noi oggi, rileggere questo numero in cui si dice di tutti coloro che soffrono, e vuol dire una cosa molto precisa: aver perso delle persone care, essersi ammalati, essere in isolamento, eccetera, eccetera. Sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. Gaudium et Spes, 50 e più anni fa, ci ricordava questo, che nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore dei credenti. Questo è un criterio fondamentale che se valeva allora e che credo in parte abbiamo perso nel corso del tempo, oggi deve essere ripreso con con tutta la forza necessaria. Ridirci con coraggio come Chiesa che nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore dei discepoli. Perciò essa, così conclude il primo numero di Gaudium et Spes, la Chiesa, si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. La prima parola che vi lascio, che condivido con voi, partendo da questo primo numero, è la parola solidarietà. Attenzione però a questo termine. Se la pandemia una cosa ci ha detto, è che la solidarietà non può più essere un gesto caritativo, nobile finché volete, importantissimo, da continuare sicuramente a porre come gesto, ma già qui per Gaudium et Spes solidarietà era molto di più. Era un modo integrale di pensare la vita, uno stile di vita, sentirsi solidali. Questo la pandemia ce l'ha detto. Nella misura in cui tutti ci siamo sentiti realmente legati l'uno all'altro, in questo caso in un'unica grande tempesta, ci rendiamo conto che anche la salvezza non può che avvenire insieme. Realmente e intimamente solidale con il genere umano la Chiesa si sente e si riconosce, in nome del Vangelo stesso. Allora, questa è una cosa che dobbiamo ribadire, perché non possiamo darla per scontata. Non possiamo pensare che la pandemia quasi magicamente riporti la comunità cristiana a ripensarsi in modo solidale. Non è detto. Perlomeno non è detto. Stiamoci molto attenti. Eppure, ripeto, 50 e più anni fa i padri conciliari ci dicevano: attenzione, perché essere discepoli di Cristo significa essere realmente e intimamente solidali con il genere umano e con la sua storia. Dunque essere realmente e intimamente solidali con quello che succede. Gaudium et Spes 1 sembra dirci: senza una solidarietà interiore, pratica, effettiva, con questa umanità che soffre, la Chiesa non potrebbe esistere. Oggi non si potrebbe dire il Vangelo. Lo ripeto questo perché non dobbiamo darlo per scontato. Pensando che in fin dei conti anche la pandemia, come tante cose che succedono, possa essere una parentesi che una volta risolta, e certo lo speriamo tutti che si risolva, ma alla fine ci rivedrà esattamente a fare le cose di prima. Gaudium et Spes 1 ci dice no, perché la solidarietà vera, che non è solo un gesto esteriore di carità, per quanto nobile, ci cambia. Ed essere solidali con il mondo umano attuale ci cambia, se ci siamo stati dentro effettivamente. Vedete, non è una risposta questa, ma intanto è un'indicazione. Non solo un'indicazione, qui è magistero. Dunque c'è un'intera Chiesa che ci dice e dovrebbe continuare a pensare così. Mai come in questo momento la solidarietà è la parola chiave, ripeto, non declinata in quei termini un po' troppo superficiali. Ma in nome del Vangelo stesso, se Dio si fa carne, siamo a Natale, è chiaro che la solidarietà con la storia umana, fatiche, gioie, speranze, attese, diventa fondamentale per il discepolo, perché altrimenti neanche il Vangelo sarebbe udibile senza questa solidarietà effettiva. Andiamo avanti. Il numero 2. Così dice: per questo il Concilio Vaticano II, avendo penetrato più a fondo il mistero della Chiesa, passa ora a rivolgere senza esitazione la sua parola, attenzione a questo passaggio, non ai soli figli della Chiesa, né solamente a tutti coloro che invocano il nome di Cristo, ma a tutti indistintamente gli uomini, desiderando di esporre loro come esso intenda la presenza e l'azione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Il mondo che esso ha presente è quello degli uomini, ossia l'intera famiglia umana, nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa vive. Il mondo che i cristiani credono, anche con la pandemia, nonostante tutto, creato e conservato in esistenza dall'amore del Creatore. Il secondo passaggio è ancora più profondo. Dopo aver chiarito la solidarietà, quella solidarietà si declina in ospitalità. La Chiesa si rivolge all'intera famiglia umana, non solo a qualcuno, non soltanto ai suoi discepoli, all'umano in quanto tale. Credo che sia abbastanza interessante e forse abbastanza veloce, facile, fare un confronto con l'ultima enciclica del Papa, Fratelli Tutti, che certamente, se andate a scavare, arriva qui. Non è altra cosa dalla Gaudium et Spes, come già è stata peraltro l'Evangelii Gaudium, ma è approfondire sempre di più, ancora una volta, questo stile. Essere in solidarietà con tutti gli uomini in nome del Vangelo significa essere ospitali, cioè rivolgersi incondizionatamente ad ogni uomo. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di più fraternità, non di meno. Ma anche questo non è detto che sia automatico. Non è detto che anche da questo punto di vista ne usciremo migliori. Su questo bisognerà lavorarci tantissimo. Dunque, solidarietà e ospitalità. A tale proposito, Fratelli Tutti c'è un passaggio molto interessante anche dal punto di vista associativo, perché ci provoca. Se l'avete letto, a un certo punto il Papa dice: dobbiamo passare da una chiesa di soci a una chiesa di prossimi. Ecco, a noi la parola socio ovviamente è assolutamente positiva, no? Cioè associarsi, per noi sappiamo bene tutto quello che significa, no? Abbiamo fatto da poco tutto l'iter dell'adesione con tutte le nostre riflessioni. È chiaro che qui il Papa non ce l'ha con l'associazione, ma utilizza il termine socio in senso negativo, nel senso delle lobby, chi cioè dice si associa per interessi personali contro altri. E dunque un associarsi che è contrario all'ospitalità e alla fraternità, ma è una sorta di chiusura su di sé, arida, che non porta da nessuna parte. È molto forte questo passaggio da una chiesa di soci a una chiesa di prossimi. Mai come in questo momento la comunità cristiana dovrebbe essere testimonianza di questo, appunto perché si sente in solidarietà con tutto il genere umano, in senso ospitale, ampio. Andiamo ancora avanti, è quasi come uno scavare sempre di più in profondità. I tre numeri iniziali di Gaudium et Spes sono veramente, credo, in assoluto i più decisivi, perché poi tutto il resto in qualche modo viene di conseguenza. Il Concilio, siamo al numero 3, testimoniando e proponendo la fede di tutto intero il popolo di Dio, qui tema ecclesiologico altrettanto fondamentale, tutto intero il popolo di Dio, non solo qualcuno, riunito da Cristo, non può dare dimostrazione più eloquente della solidarietà, del rispetto e dell'amore di esso nei riguardi dell'intera famiglia umana dentro la quale è inserito, continua sempre a ripetere questo, se non instaurando con questa, con la famiglia umana, un dialogo sui vari problemi sopra accennati, arrecando la luce che viene dal Vangelo e mettendo a disposizione degli uomini le energie di salvezza che la Chiesa riceve dal suo fondatore. E l'uomo singolo e integrale, nell'unità di corpo e anima, di cuore e coscienza, di intelletto e volontà, che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione. E poi sentite come si conclude. La Chiesa non è mossa da alcuna ambizione terrena. Essa mira a questo, continuare sotto la guida dello Spirito l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. La terza grande parola dopo solidarietà e ospitalità sarebbe questa, anzi una doppia parola, spiritualità dialogica. La vera spiritualità non è intimismo, non è devozionismo per la Gaudium et Spes, ma è una spiritualità dialogica, significa leggere la realtà che sta accadendo, per noi oggi significa la crisi della pandemia, alla luce del Vangelo. Perché la Chiesa fa questo? Perché ha delle mire un po' strane, delle mire di potere? Il testo dice no, semplicemente perché questa è la spiritualità cristiana, non è una fuga dal mondo, non è il devozionismo, ma è leggere alla luce del Vangelo e dello Spirito di Gesù, del Signore risorto, quello che sta accadendo, offrendo il proprio contributo, stando dentro il dialogo culturale, a proposito di tutto ciò che succede, in solidarietà con tutti gli uomini. Ecco, così si conclude l'introduzione di Gaudium et Spes. Credo che questi tre numeri che dovremmo rimeditare da capo potrebbero già farci concludere qui, nel senso che, ripeto, non sono risposte preconfezionate o tantomeno alla pandemia, perché non sono nate per questo. Ma mi colpisce davvero, mentre mettevo un po' insieme le riflessioni per oggi pomeriggio, scoprire che testi così, così distanti nel tempo ormai, sono capaci di essere estremamente attuali. Allora questa credo sia, ripeto, non la risposta, ma la postura che dovremmo riscoprire ancora di più oggi in questo contesto come comunità cristiana. Ripeto, solidarietà, ospitalità, spiritualità dialogica, leggere quello che succede alla luce del Vangelo. Detto ciò, proviamo a entrare in modo un po' più specifico, un po' più diretto, sul tema pandemia e dunque come effettivamente oggi, alla fine del 2020, dopo questi mesi così complicati, così difficili, a tratti davvero drammatici, abbiamo provato a scoprire o riscoprire cosa tutto questo dice alla nostra vita e conseguentemente che cosa dice, almeno inizialmente, alla nostra comunità cristiana. Credo almeno tre cose e ve le condivido. A me sono venute in mente queste, poi dialoghiamo, insomma, voi ne avrete sicuramente di più e altre o anche contestabili, ci mancherebbe. A me sembra di poter dire questo, poi sicuramente chi è stato direttamente testimone, un Donderio, ma al di là di lui credo anche i tanti, no, che sono attorno a noi, magari anche qualcuno di noi in modo diretto potrebbe dirlo meglio. A me sono venute in mente queste cose. Credo che innanzitutto la pandemia ci ha fatto ripensare il tema del tempo, ci ha costretti a ripensare il tempo. Noi andavamo a 1000 all'ora, non solo a 100, in tutte le cose, nella pastorale, nell'organizzazione, nelle agende, nell'economia, nella finanza. Andavamo a 1000 all'ora, all'improvviso ci siamo fermati e anche chi non si è potuto fermare, perché lavorava e continua a lavorare all'interno di lavori indispensabili, fondamentali per i servizi essenziali, ha comunque dovuto compiere un lavoro su se stesso a partire dal tema del tempo. Ciò che tutto prima ci sembrava lineare, e il nostro modo di pensare era il tempo lineare che andava sempre di più verso il meglio, ha subito una drastica interruzione. Ci siamo, credo, perlomeno resi conto che per buona parte dei casi e delle situazioni stavamo vivendo troppo al di sopra delle nostre possibilità. Troppo al di sopra delle nostre possibilità. In tal senso è vero, i molti che dicono che la pandemia in realtà non ha prodotto qualcosa di nuovo, ma è stata una sorta di acceleratore di problemi che c'erano già prima. Poi non so se questo è soltanto così, certamente ha prodotto anche delle cose nuove in senso drammatico, eccetera, ma sicuramente in buona parte è vero. Problemi che avevamo già prima vengono sottolineati ulteriormente. Pensate all'ecologia. E a un certo punto c'è già solo il fatto, no, che fermandoci ci siamo accorti, per esempio, all'improvviso che dopo qualche settimana anche in città sentivamo un'aria che sembrava simile a quella della montagna, vi ricordate? Ci ha perlomeno detto, ma qui dove stavamo andando? Cosa stavamo facendo? Già solo queste cosette piccole, semplici, che abbiamo sentito qui e là sulla nostra pelle, ci hanno detto qualcosa. Poi magari ce ne siamo già di nuovo dimenticati, con luglio, agosto, settembre e così via, no? Ma intanto su questo tema abbiamo dovuto riflettere. Ci siamo fermati. E si sa che quando si va a 1000 all'ora fermarsi all'improvviso, questo è un enorme problema. Perché no, non eravamo preparati. Pensate quando i bimbi piccoli, no, che sono arrivano da una giornata intensissima, hanno fatto un sacco di cose, hai voglia a fermarli, hai voglia a farli addormentare, no? Mi sembra che sia così. Anzi, addirittura vorrebbero fare di più, ancora di più. A un certo punto deve esserci qualcuno che quasi li prende un po' per il colletto e adesso vai a dormire. È strano, no? Ma più sei stanco, più vai al di sopra dei tuoi limiti, più vorresti fare, fare e ancora fare. Che tutto questo non ci abbia tanto convertito, e l'abbiamo visto di nuovo con lo shopping, perché in fin dei conti, non appena le maglie si sono allargate un po', buona parte di noi, ma anche inconsciamente, non per cattiveria, è partito e sappiamo che cosa è successo. Questo per dire quanto è difficile per noi riconvertirci sul tema del tempo. Ecco, io credo che come Chiesa su questo abbiamo la possibilità di fare tanto. Sapete perché? Perché questa fermata improvvisa, che è accaduta purtroppo in modo drammatico, potrebbe, dico il condizionale, potrebbe, perché nulla è magico, lo dobbiamo volere, potrebbe ricondurci al senso biblico del tempo, che non era quello che vivevamo noi, che non era quello dell'orologio, delle tante cose da fare, il tempo lineare che va sempre verso il meglio. Sappiamo che gli esegeti ci dicono che per la Bibbia, per l'uomo biblico, il tempo è il kairos, cioè il tempo presente che ci chiede di continuo una decisione. Non è tanto la linearità, ma è l'approfondimento delle cose che viviamo. Questo è estremamente interessante. E non è il tempo commerciale, non è il tempo delle tante cose da fare, ma non per questo è un tempo meno responsabile, anzi, è un tempo donato, è un tempo che non è soltanto nelle nostre mani, è il presente che ci chiede una decisione. I primi cristiani lo definivano così, siamo negli ultimi tempi, interessante questo. Siamo di fronte a una situazione che è molto più simile al sentire dei primi cristiani, dove per ultimi tempi non significava la fine del mondo, ma tempi definiti, tempi limitati, un tempo in cui so che c'è qualcosa di significativo per me, non è un tempo vuoto da riempire con il consumo. È un tempo donato e che mi permette a mia volta di donare la mia vita per ciò che conta, per altri. Mi immagino che le comunità cristiane dell'immediato futuro forse dovrebbero imparare a testimoniare questo nel loro stile di vita. Lo dico nei termini liturgici. La domenica, che attenzione, non è soltanto il rito più specifico dell'Eucaristia, ma è il senso del riposo domenicale, che infatti avevamo inventato noi. Guarda un po', siamo stati noi cristiani a inventarlo per tutti, anche per chi cristiano non è, no, per ricordare all'intera famiglia umana, Gaudium et Spes, no, che senza quella fermata non si vive, non si è uomini. Scusate la provocazione, ma penso che tra di noi in questo contesto lo possiamo fare. io ho l'impressione che appena si potrà di nuovo, noi ricominceremo a ripensare il tema dell'Eucaristia, del riposo domenicale, come la preparazione alle prime comunioni. Che non dico che non si voglia, ma certamente sarebbe molto più interessante anche per i nostri ragazzi rileggere il riposo domenicale, il senso stesso della liturgia, non certo come cerimonia, ma come l'ingresso in un tempo altro, in un tempo finalmente umano, che non ha nulla da spartire con l'ozio, evidentemente, ma che a sua volta non è il tempo commerciale, è un tempo umano, che ci fa riscoprire la gratitudine, la condivisione, ritmi diversi, l'allargamento ospitale, e questa sarebbe una bella iniziazione all'Eucaristia, senza avere già di nuovo subito, capite, l'agenda pastorale già pronta, no, con le date dei sacramenti. Saremo capaci di fare questo? Non lo so, la butto lì, io sono cose che ho pensato riflettendo per arrivare a oggi pomeriggio. Una seconda cosa, credo che, anzi forse la prima addirittura, quella che abbiamo sentito di più anche a livello proprio umano, diretto, la pandemia ci ha costretti a ripensare le nostre relazioni. E qui vi butto lì una provocazione su cui stiamo riflettendo, soprattutto a livello di giovani, perché sono nate anche delle riflessioni molto interessanti su questo. Noi in genere, a proposito delle relazioni, del nostro stare insieme, definiamo la distanza e la prossimità come due termini contrapposti. E giustamente ci siamo detti, il virus ci ha distanziati, ha reso impossibile la prossimità. È vero, questo è verissimo. Adesso non sto sul grande tema, insomma, i mezzi di comunicazione, hanno una potenzialità enorme. Io ho iniziato l'incarico di assistente nazionale in questo periodo, eccetto agosto-settembre dove qualcosetta in presenza abbiamo fatto, e adesso quasi tutti i giorni sei, tra virgolette, in giro per l'Italia in questo modo, esattamente come stasera. Non puoi dire che sia brutto, perché forse centinaia di persone, anche quantitativamente tante così, forse uno non l'avrebbe mai raggiunte. E soprattutto non in questo modo, cioè a gruppi più piccoli, con calma. D'altra parte so benissimo tutto quello che ci manca, che per me rimane decisivo, almeno personalmente, no? E che in ogni caso questi mezzi non potranno mai sostituire. Non entro in questo adesso. Fatto sta che evidentemente noi, attraverso la pandemia, oltre ad esserci fermati, ci siamo detti ciò che fino al giorno prima era normale. Vedevo i miei genitori piuttosto che i nonni o il figlio che lavorava lontano ma di tanto in tanto tornava a trovarmi, adesso questo non è più possibile, perlomeno con tutte le restrizioni, poi è possibile in parte, ok, ma tutto ciò che per noi era del tutto normale non lo è più. Pensate poi che cosa vuol dire quando si è in ospedale e non poter essere visitati non medicalmente, dai parenti, dico, non vedere più una persona per un sacco di tempo. Io ho fatto l'esperienza con mio padre, che purtroppo si è ammalato di tumore a fine marzo, quindi immaginate, insomma, ad alba a fine marzo il caos più totale, con tutto ciò che questo sta a significare. Non vederlo, eccetera, sentirsi solo con il patema d'animo, con tutto ciò che questo significava, ma sicuramente Don Derio, che è stato per primo in ospedale in pericolo di vita, ecco, credo che da parte mia non devo aggiungere assolutamente niente, no? Lui ha sicuramente molte più cose da dire di me. Ma certamente tutto questo ci ha fatto ripensare le relazioni, cioè cosa vuol dire prossimità e cosa vuol dire distanza. Vengo alla provocazione. Siamo così sicuri che prossimità e distanza siano due realtà contrapposte? E se fossero invece, come si dice, le due facce di un'unica medaglia, mi spiego. Noi eravamo abituati a pensare la prossimità come presenza continua. Presenza continua vuol dire presenza fisica continua, a tal punto che la davamo per scontata. La pandemia non è che ci ha tolto la prossimità, certo, in buona parte sì, con tutte le cose che sappiamo, drammatiche, faticose, eccetera. Ha però, d'altra parte, sottolineato qualcosa che è proprio anche della prossimità, e cioè quella distanza che, invece di diventare, ovviamente, indifferenza, eccetera, è un criterio, o meglio, un ingrediente fondamentale della vera prossimità. Se noi la pensiamo così, potremmo addirittura imparare da questa distanza, a far sì che forse le nostre prossimità, le nostre relazioni, siano anche un po' più umane. Potrebbe essere un esercizio propositivo. Anche qui è utilizzo il condizionale, potrebbe essere, perché uno può pensare la distanza in modo esclusivamente negativo e dunque come qualcosa che ti è stato terribilmente preso e dunque sei dentro, proprio risentito da questa cosa. Oppure leggerla così, perché quando noi vogliamo veramente bene ad una persona e siamo prossimi a quella persona, siamo però anche capaci di non essere invadenti. In genere con i giovani è bello fare questi paragoni anche dal punto di vista corporeo. Pensate il bacio, no? Quando due persone innamorate si vogliono bene, si baciano, in genere tendono a chiudere gli occhi, interessante questo, cioè quasi che il corpo stesso ce lo dica, quando c'è la vicinanza quasi massima, assoluta tra due corpi, la prossimità, c'è anche però bisogno di chiudere gli occhi, cioè di custodire quella distanza attraverso la quale l'altro non diventerà mai un mio possesso, ma rimarrà un dono per me. Allora vedete, siamo su questo crinale, o lasciare che la distanza che il virus purtroppo ha creato si trasformi in qualcosa di negativo, oppure possiamo elaborarla e riscoprire una parte, un ingrediente della prossimità che forse, non dico tutti, ma forse avevamo perso o comunque messo un po' troppo in secondo piano. Solo a questo punto forse potremmo uscire un po' migliori dalla pandemia anche in questa direzione. Ecco, un secondo grande cantiere, credo, che la Chiesa dovrebbe mettere un po' a tema e cominciare a vivere, dovrebbe essere questo. Luoghi, spazi di relazione in cui la prossimità non diventa invadenza. E qui certo bisognerebbe anche dirci un po' di cose, no? Forse che è tramontato definitivamente il periodo, il tempo dei grandi eventi. Come si può essere prossimi e distanti nel senso che dicevo prima, cioè gentili, capaci di guardarsi negli occhi, in una GMG, con tutto il rispetto? Ma vi immaginate quando sarà ancora possibile una roba del genere? Ma siamo sicuri che sia solo negativo, senza nulla togliere a quella grande e importante tradizione giovanile? Ma certo, il ridirci che cosa sono le relazioni effettive, quelle che passano attraverso la singola persona, il vedersi di persona, forse a gruppi più piccoli che non sono le elite, attenzione, è un'altra cosa, no? Ridirci questo non ci permette di ripensare davvero tutte le nostre agende in modo propositivo, senza lasciare alla distanza del virus, quella negativa, l'ultima parola? Non dovremmo forse ritrovare la qualità territoriale, domestica della Chiesa? E ve lo dico da uno che adesso è al centro nazionale, ma anche a livello associativo questo dovremmo ripensarlo. In 150 anni di AC una pandemia non c'è mai stata. Sì, c'è stata la spagnola, non sappiamo bene, sarebbe utile se qualche storico andasse a indagare come, non so, io non sono a conoscenza di studi così, Sarebbe interessante indagare già in precedenti pandemie come la realtà associativa, le chiese, le parrocchie si sono reimmaginate, o se invece, visto che non c'era la Gaudium et Spes, non lo so, magari si è pensato anche su questo di essere esenti. No, penso di no. Chissà quante storie che non conosciamo più sono accadute di ripensamento delle cose. Allora, il secondo grande, chiamiamolo cantiere, no, laboratorio, potrebbe essere questo: ripensare le nostre relazioni. Quindi come le comunità cristiane possono ripensare il tempo e ridirsi in questa direzione fraterna, con tutte le conseguenze che questo comporta. Mi date ancora 5 minuti, se siete stanchi smetto. L'ultima cosa ancora che volevo dirvi, è proprio l'ultima, a cui ho pensato, mi sono venute in mente queste, appunto vi dicevo, è il grande tema dell'interiorità. Ripeto, il tempo, le relazioni e l'interiorità. Fermarci ed essere più distanti ha voluto dire all'improvviso avere a che fare con il silenzio. E anche là dove non abbiamo trovato il silenzio fisico reale, sicuramente che cosa è accaduto? Che ci siamo resi conto di che cosa significhi il tema della fiducia. Noi eravamo impreparati all'imprevisto, all'imprevedibilità. E d'altronde il nostro individualismo consumistico, no, su cui abbiamo costruito buona parte del nostro modo di stare al mondo, ci diceva che tutto poteva essere sotto controllo. Sì, potevano esserci delle crisi finanziarie, certo, però tutto sommato ci sentivamo abbastanza padroni del mondo. Come si dice, nati nella parte giusta del mondo, poi pronti ad essere solidali, vedete, però no, noi qui non avremo mai queste malattie, la scienza è capace di renderci onnipotenti, poi abbiamo visto che neanche la scienza è così. Ringraziamo che oggi inizi la campagna vaccinale, io starei attento però a renderla uno spettacolo come sta avvenendo, non perché non sia importante, attenzione, assolutamente ringraziamo, però ricordiamoci anche che anche qualora ci sia la vaccinazione totale, piena di tutta l'umanità, si risolve una parte del problema, ma l'uomo è anche molto di più, quindi ringraziamo per questo, ma nello stesso tempo è tutto l'ambito della nostra interiorità dovrà essere altrettanto vaccinato, altrettanto curato. Cioè, cosa vorrà dire dopo la pandemia la fiducia? Quando sto leggendo anche economisti, eccetera, io non me ne intendo più di tanto, ma molti esperti che stanno riflettendo come in particolare sia la realtà dei giovani in realtà quella più fragile, e soprattutto quella dei ventenni, e che tenderanno probabilmente sempre di più ad essere diffidenti, a faticare a buttarsi anche un po' più al di là, a rischiare, ed è anche molto comprensibile dopo quello che stanno vivendo e sono all'inizio del loro percorso di studio universitario o lavorativo. Allora credo che il grande tema dell'interiorità oggi debba finalmente essere da parte della Chiesa liberato dall'intimismo, dal devozionismo, dai fervorini, ok? E forse finalmente dovremmo renderci conto di che cosa significhi avere risorse di fiducia interiore. Questo è il Vangelo, per poter riaffrontare la vita in un altro modo, imparando finalmente che non abbiamo più tutto sotto controllo. Ma capite che questo ci chiede un sovrappiù di interiorità, un sovrappiù di spiritualità, non da fuga dal mondo, ripeto, no, o queste robe, ma anche su questo è qualcosa su cui dobbiamo lavorare tantissimo. Ma forse mai come in questo momento stiamo riscoprendo che la fede, nel senso umano profondissimo di questo termine, forse è veramente tutto. La fiducia necessaria perché in un contesto di questo genere, così all'aria, possiamo insieme, ciascuno con la propria parte, ricostruire un mondo. in qualche modo anche rischiando, evitando quelle due contrapposizioni, no, che abbiamo conosciuto in questo periodo: chi rimane totalmente chiuso in casa e neanche si fa più vedere, no, o chi addirittura ritiene, ci vorrebbe fior di psicologi per dire questo, che ancora oggi non esista nulla di tutto ciò che stiamo vivendo e quindi, cioè, tranquillamente tutto deve andare come prima. Sappiamo che il negazionismo, in realtà anche dal punto di vista psicologico, è una fragilità immensa, cioè l'incapacità, no, di riconoscere un problema, di affrontarlo e dunque lo nechi. Ecco, credo che il Vangelo abbia una terza strada da indicarci, è quella fiducia necessaria che non ti fa rimanere chiuso in casa, ma che nello stesso tempo non ti rende imprudente, ma capace di affrontare la realtà con responsabilità insieme a tutti gli altri. Allora, a me sono venute in mente queste tre cose, e quindi ripeto, sintetizzo, vi rimando a quei tre numeri di Gaudium et Spes, perché a mio parere rimangono incredibilmente attuali: solidarietà, ospitalità, spiritualità dialogica, vedete, è una postura fondamentale. E poi, tra le molte cose, mi sembra che questi tre temi possano essere un'indicazione per la nostra agenda futura, certamente molto meno piena di ansietà, di agende piene, ma un po' più essenziale: il tempo, le relazioni, l'interiorità. Forse le nostre comunità potrebbero dare un bel contributo su questi temi che, vedete, come ci ricorda Gaudium et Spes, non sono solo di qualcuno, non sono di parte, non sono solo confessionali, ma riguardano l'uomo in quanto tale. Il Vangelo dà il suo contributo, dunque i cristiani possono dare il loro contributo. Ma adesso penso che possiamo, insomma, chiacchierare, dialogare tra noi anche oltre, al di là di quello che posso avervi detto io oggi pomeriggio.
Grazie Don Gianluca, grazie davvero di cuore. E ci hai dato veramente un sacco di spunti, di belli spunti. E lascio la parola a chi vuole fare qualche intervento, sottolineare qualcosa, dire qualcosa in più. E potete scrivere anche sulla chat, eventualmente poi leggiamo qualche cosa. Io dico solo una cosa: mentre parlavi dicevi appunto di Monsignor Derio, che ci ha raccontato, e secondo me è anche molto diverso da chi l'ha vissuta e da chi è rimasto a casa. La tua posizione era decisamente diversa, e da chi non si sente forse in difficoltà fisica, ma impotente negli atti, nei confronti di chi sai che è debole, no, in quel momento lì. Quindi questa cosa qua, ad esempio, l'ho sentita tanto, pur non avendo vissuto sulla pelle, no, con persone, ma sentendo i racconti di altri, è stata una sofferenza tanta, grande, per chi è una delle cose forse particolarmente con cui non si poteva fare niente, perché comunque non si poteva andare e quindi dovevi startene a casa a sopportare questa distanza. E quindi due racconti diversi, due cose diverse. Questi giorni di festa hanno messo in difficoltà tutti, nessuno.
Ma se posso, mi sentite, sì?
Sì.
Bene. Allora, innanzitutto non conosco tutti, in quanto sono rimasto un po' lontano dall'azione cattolica negli ultimi 20-25 anni. Poi quest'anno ho ripreso la tessera, non è che mi sia allontanato dalla fede, eccetera, però ho fatto altri percorsi. Quest'anno ho ripreso la tessera e ho un po' ripreso gli incontri, eccetera, ho trovato tanti vecchi amici, ho trovato degli amici nuovi. Tutte queste riflessioni che stiamo facendo durante queste queste settimane. Non conoscevo il Don Luca e mi è fatto piacere conoscerlo quest'oggi. E ci sono due spunti importanti che mi sembrano da sottolineare. Innanzitutto il fatto che alcuni contenuti della Gaudium Estes sono gli stessi che ci sono, ad esempio, nella Fratelli Tutti. Quindi questo spiega come l'attualità di questi temi permane nel corso del tempo. Cioè non è che con la Fratelli Tutti si sono inventate delle cose nuove o semplicemente si sono portate all'attenzione quelle che sono le basi del nostro discorso cristiano, del nostro discorso di cammino di fede. E forse tra la Gaudium Spes e la Fratelli Tutti un po' ce ne siamo dimenticati, quindi era giustamente necessario sottolinearle, magari spiegarle in maniera nuova, più attuale, più decisa. Ecco, mi sembra che Papa Francesco sia molto deciso nelle sue affermazioni e per questo sta avendo parecchi nemici. Peccato che parecchi nemici siano all'interno della Chiesa, eccetera, e quindi questo fa ancora più dispiacere. L'altra sottolineatura che mi è parsa importante da parte di Don Luca è quello che su questi temi noi cristiani abbiamo delle cose da dire, quindi ci sono delle cose da dire e dei temi che sono possono essere portati a tutti, non solo dobbiamo parlarne al nostro interno, nelle nostre riunioni, nei nostri incontri, pur estremamente importanti, ma alcune tematiche devono essere anche portate all'esterno, perché possono essere tematiche che vanno bene per tutti. Ad esempio, i contenuti della Fratelli Tutti sono contenuti che possono essere proposti in maniera assoluta a qualsiasi tipo di a qualsiasi persona che incontriamo. Cioè ci sono alcuni elementi che sono contenuti nella Fratelli Tutti che sono talmente oggettivi e indiscutibili che non dobbiamo assolutamente aver paura a proporre al di fuori anche dei nostri ambiti. Quindi sarebbe bello avere un po' di coraggio a portare queste argomentazioni all'esterno. Cioè, sul fatto che questa pandemia abbia messo in evidenza come sia estremamente necessario l'aiuto reciproco, come questa pandemia abbia messo in discussione l'individualismo sfrenato al quale ci siamo abituati, sono dati oggettivi, sono dati indiscutibili. Sul fatto che questa economia individualistica ci ha portato a una infelicità di fondo, sono dati oggettivi e di questo noi dobbiamo parlarne dal punto di vista di chi fa un cammino di fede come il nostro, con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti. Cioè, è necessario avere il coraggio probabilmente di uscire un po' di più, non richiuderci nei nostri gruppi, nelle nostre cose. Cioè, i nostri gruppi, le nostre cose devono servire come stimolo per l'uscita all'esterno. Cioè, alcune argomentazioni sono valide per il genere umano tutto. Cioè, non ci sono argomentazioni che sono possono essere discutibili per alcuni aspetti, eccetera, ma non sono argomentazioni al di fuori del mondo, sono argomentazioni proprie di chi ha a cuore il destino dei fratelli. Quindi sarebbe bello che appunto da questi incontri noi trovassimo la fonte di ispirazione, anche lo stimolo, il coraggio per esprimerci all'esterno, no? Alcune settimane fa discutevo sul fatto che per dare una mano a Papa Francesco, che ha molte difficoltà, è necessario che le sue parole siano diffuse a un numero di elevato di soggetti. Quindi magari il proporre una riflessione sull'enciclica a mondi diversi, anche magari lontani, anche dal punto di vista, si può partire anche dal punto di vista culturale, qualche elemento in comune con gruppi che si occupano di cultura, eccetera, eccetera, secondo me è un elemento importante. Ecco, quindi mi è parso molto importante quanto sottolineato da Don Luca, quando diceva che abbiamo delle cose da dire e dobbiamo trovare il coraggio di dirle molto semplicemente, secondo le nostre attitudini, secondo le nostre possibilità, ma non dobbiamo fermarci. Quindi questo coraggio è da trovare tra di noi per andare verso l'esterno. Grazie.
Grazie a te. Fabio, vuoi tentare?
Ci provo. Mi sentite adesso?
Sì.
Ok, va bene. Adesso però ho il peso di... Vabbè. Allora, no, la cosa che volevo dire è un po' di tempo che mi frulla per la testa, a più riprese, la parola fedeltà, che è anche un esercizio, che è anche una capacità... come dire, nel leggere la scrittura sappiamo che solo Dio è fedele sempre alla sua parola, alla sua promessa e a noi, no? E appunto è tanto tempo che invece questa parola è per certi versi fastidiosa, però nelle tre sottolineature che ha fatto Don Gianluca mi è tornata un po' come una possibile, come qualcosa che ci può aiutare effettivamente a non tornare come prima, perché per tanti versi si sente tutti che dicono speriamo di riappropriarci delle cose che avevamo prima, che un po' è vero, ma un po' anche nella battuta che ha fatto Don Gianluca sulle nostre agende pastorali, siamo tutti lì pronti a dover rimettere tutto quello che in questo tempo sospeso, perché adesso si è dilatato parecchio, però spesso e volentieri lo abbiamo vissuto, mi è parso che lo si viva come un tempo sospeso, in attesa del vaccino che ci risolve il problema, e così possiamo tornare a rifare, a riappropriarci di tutto quello che c'era prima, senza discernere quello da tenere, quello che invece probabilmente appunto questo tempo invece ci ha aiutato a pensare in maniera diversa. Detto questo, torno sul discorso della fedeltà, che pensandolo anche in termini commerciali, un po' come diceva prima, accennavi Don Gianluca, la fedeltà cos'è? È un qualche cosa che costantemente tu compri sempre dalla stessa persona, e per dimostrarti fedele, come dire, devi periodicamente rifarti vivo, ma non periodicamente con tempi dilatati, ma in maniera quasi compulsiva a un certo punto. E così vale anche un pochettino nelle relazioni, no? Abbiamo i mezzi tecnologici, ci aiutano a stare vicini, tanto che ciao, auguri, sì, grazie, prego, no, devi continuare a dirti questa cosa qui per farti presente all'altro. Invece la fedeltà è qualche cosa che come dire, e sopporta anche le assenze, sopporta anche i tempi dilatati, sopporta i silenzi di Dio, non sono un'assenza sua nella nostra vita, siamo noi che andiamo un po' in agitazione perché non lo sentiamo più, ma di fatto lui è, poi come dire, col tempo che passa, riscopriamo che è rimasto fedele, così come nei rapporti di coppia, nei rapporti, nei cammini, no? Sembra quasi che esercitarsi alla fedeltà sia una roba, appunto, che abbiamo tolto anche dal lessico, non facciamo più più di tanto, come dire, attenzione, o insistiamo sul discorso della fedeltà nei rapporti, nelle cose, perché sappiamo che poi dopo siamo tutti a rischio, e però cosa facciamo? Abbiamo sostituito quello con un essere sempre insieme, tanto che poi quella roba lì non è vero che produce fedeltà, produce una necessità che diventa una necessità fisica, che però poi, come dire, fa fatica in realtà nel lungo periodo a consolidare un cammino, no? E questo, appunto, quindi sia il discorso del tempo, il fatto di essere fedeli, anche qui adesso scusate, sto facendo un po' di, metto insieme un po' tante robe, però tanto è il mio solito, anche nelle questioni ecclesiali, no? Ah sì, se ci sei sempre, addirittura, appunto, la messa quotidiana, cioè forse bastava quella settimanale, è sufficiente per farci comprendere il valore e il senso di tante cose, eppure no, siamo diventati che, appunto, ci siamo imballati in una roba che adesso non so se è sufficiente, forse, ecco, ci aiuta a provare a ripensarci senza andare troppo in paranoia, sapendo che le persone possono essere fedeli, io l'ho visto con i bambini di catechismo che non abbiamo sentito per mesi e mesi, ma quelli che avevano voglia, sono rimasti fedeli, è bastato dirgli ci sentiamo una volta e si sono fatti presenti, e quindi, vabbè, niente, questo anche sull'aspetto dell'interiorità, ovviamente la fedeltà o la curi partendo da dentro, o è difficile che sia soltanto un aspetto esteriore, anzi, quello risulta, appunto, un po' una facciata.
Buongiorno a tutti. Mi collego con quanto diceva adesso Flavio, che mi pare abbia messo in evidenza una cosa molto importante, questo tema della fedeltà rispetto al tema della Chiesa, no? Che è il titolo di oggi. Io condivido quanto diceva Flavio, ma credo che dobbiamo nel contempo renderci conto dell'ansia che in questi mesi credo tutti abbiano vissuto, a maggior ragione l'abbiano vissuta quelli che hanno responsabilità rispetto alla comunità. Vale anche per il discorso associativo, credo. Ossia il fatto che la distanza, il non potersi vedere, il non poter seguire le abitudini comuni e consolidate da tanto tempo, produce un'ansia di perdita di se stessi, oltre che di perdita delle relazioni con gli altri. E quindi la paura che quando sarà passata questa nottata non ci si ritrovi più, e non ci sia più quella comunità o quel nucleo, quella situazione che c'era prima. E quindi di qui c'è questa, secondo me, comprensibile, no? Necessità di una, chiamiamola, terapia di mantenimento. E chiedo in questo senso a Don Gianluca, secondo me è una preoccupazione che dovremmo tenere presente, cioè quello di immaginare non semplicemente una terapia di mantenimento, ma una serie di modalità magari nuove, che rafforzino queste relazioni, perché non credo che queste relazioni possano restare uguali, o migliorano o peggiorano, perché l'esperienza che stiamo vivendo è troppo pesante, no? E credo che quest'ansia non riguardi solo la dimensione ecclesiale, ma riguarda tutta la dimensione anche sociale, e si evidenzierà ancora di più nel momento in cui i problemi diventeranno più gravi, penso che ci sia da attendere solo nella imminente primavera, insomma, questo aggravamento anche a livello sociale. E questo incide, credo, anche sulla mentalità religiosa, sul nostro modo va a portarci alla vita della comunità. Da questo punto di vista, magari Don Gianluca, che ha anche questo osservatorio adesso nazionale, ci può dire se sta cambiando o se si immagina un cambiamento in questo senso anche a livello generale. Grazie.
Sì, per riprendere solo alcune cose, intanto su ciò che diceva, mi sembra Paolo, no, che dicevi questa importanza nel ricordare che c'è qualcosa di fondamentalmente umano che riguarda veramente tutti. Un'indicazione utile potrebbe essere questa, anche sui termini che utilizziamo. Il termine fraternità e fratellanza, che peraltro è anche presente nella Fratelli Tutti, cioè, proverei a dirlo così, cioè forse dovremmo cominciare a renderci conto che se la Chiesa è una fraternità, ma su questo già ci sono tanti punti interrogativi perché è ancora tutta da costruire, lo è a servizio della fratellanza. Non sono solo giochi di parole, ma c'è una fratellanza che è appunto il sentirci figli e fratelli in quanto uomini, rispetto a cui ogni tipo di fraternità testimonia qualcosa a favore di tutti. Ecco, se noi proviamo a entrare in questa prospettiva, allora sia la realtà associativa che insomma le nostre riflessioni eccetera saranno sempre in uscita, e non perché appunto c'è qualcuno migliore che riflette poi va e annuncia e predica, no, ma perché la fraternità, potremmo dire, è un'espressione che è a favore della fratellanza universale. E forse questa può essere l'indicazione, no, da soci a prossimi, cioè il fatto che tutto ciò che la Chiesa è e fa di fatto è dentro questa fraternità molto più ampia di lei, e se c'è una fraternità ecclesiale esiste a servizio di quella universale, che chiamiamo fratellanza. Ora, ripeto, non è tanto un gioco di parole, ma potrebbe essere un criterio fondamentale per rileggere un po' tutte le cose che ci diciamo, che facciamo, ok? Cioè di modo che appunto ci sia quel respiro molto ampio che il Magistero di Fratelli Tutti ci consegna, come ripresa giustamente del Concilio. Sul tema della fedeltà vorrei sottolinearla questa cosa, no, che dicevi anche Flavio, perché è vero, cioè noi arriviamo da una situazione in cui pensiamo che l'essere prossimi voglia dire esserci sempre, e guarire da questa cosa è tremendo. E capisco giustamente anche cosa dicevi Vittorio, no? Perché e non dobbiamo sottovalutare che questo è veramente un problema, perché quando si è abituati ad aver sottolineato quella faccia della medaglia, è chiaro che non si può neanche semplicemente dire no, ma la distanza adesso è positiva, assolutamente, no? Però proprio per andare in quella direzione, anche per rispondere un po' a Vittorio, no? Mi sembra che possa essere invece un discorso molto propositivo rielaborare il fatto che la fedeltà, come si diceva, sopporta i silenzi, cioè sopporta anche questi momenti molto più dilatati, no? Che non sono contro la prossimità, ma anzi credo che potrebbe essere questo un aiuto reciproco appunto per continuare a mantenerci vicini. Direi forse meglio ancora di prima. Se prima forse era quasi troppo naturale che fare delle cose, creare associazione, eccetera, volesse dire fare tanto, ma anche in modo bello, non sto dicendo che fosse sbagliato, no? Ma come se quella fosse l'unica forma, e adesso è chiaro che se ci manca questo è un problema per noi. È un problema perché anche girando qui e là quante volte, no? Soprattutto tra i giovani, pensate ai campi scuola, eccetera, c'è stato questo momento di crisi, no? In cui si è detto non possiamo più fare i campi, non esiste più la C, no? Non possiamo più andare in montagna, non esiste più il nostro gruppo. E a me veniva anche da dire, intanto è bello questo, è bello perché vuol dire che allora non era qualcosa di facciata. Evidentemente cosa si faceva lì, cosa avveniva lì, era consistente, ok? Ecco, d'altra parte credo che il nostro compito oggi, in generale, sia però quello di trasformare questo momento così negativo nella riscoperta di un altro modo di essere prossimi, no? Nella speranza certo di ritornare a fare i campi, ma ci mancherebbe altro, però io non perderei questo, non perderei, come dire, un'agenda un attimo più leggera, ma che non vuol dire superficiale, ma vuol dire proprio riabituarci a questi silenzi, a questi momenti più dilatati, no? In cui non è che se non ci siamo, se non siamo sempre in contatto fisico e comunicativo, la realtà associativa non c'è. Io non so come farlo questo, assolutamente, però credo che potrebbe veramente essere un compito che ci spetta, ecco. In fin dei conti credo che proprio la storia stessa della realtà associativa abbia in sé, più di molte altre realtà, già questa caratteristica, no? Quella di essere dentro la pastorale ordinaria delle nostre comunità. E quindi credo che forse mai come in questo momento la C possa ridire, ritestimoniare questa quotidianità dell'esperienza della fede, che sa di essere così libera da poter fare a volte anche a meno di magari mega eventi, no? Che magari possono essere anche di nuovo fattibili una volta all'anno, che so io, però credo che abbiamo bisogno di recuperare proprio questo, la consistenza dei territori, dell'essere chiesa lì dove si è, no? Dove allora anche, veniamo alla Cina, dove il momento nazionale è in realtà il coordinamento di ciò che però dal basso arriva lì, dove poi di fatto sempre di più la realtà associativa si costruisce, perché hai a che fare lì, con quei giovani lì, con quelle famiglie lì, no? Ed è soltanto, credo, in quell'ambito che si può ricostruire quella prossimità che si diceva. Un altro lavoro che possiamo fare, riprendendo la provocazione di Vittorio, credo sia quella di pensare bene noi a che cosa ci è mancato e che cosa stiamo comprendendo essere davvero essenziale, fondamentale, perché invece tiene in questo momento. E magari anche scrivercelo, no? Di modo che quando, speriamo, le cose siano anche un attimo più normali, no, non ci si limiti soltanto a dire, bene, chiuso, ripartiamo come prima. Ma cos'è diventato veramente essenziale nella misura in cui abbiamo imparato qualcosa da questo momento? E quindi com'è che posso restituire questo a livello associativo? Cos'è che tiene e cosa non tiene? Com'è che mi posso effettivamente tenere per poterti essere prossimo? In fin dei conti, cosa ci resterà di questo momento? Cos'è più essenziale quando tu sei in isolamento, sei che qualcuno ti stia vicino, no? Che qualcuno ti stia vicino. Punto. Ma lì dentro c'è un cantiere. Allora, non è su questo che dovremmo forse metterci dentro tutto quello che siamo, le nostre capacità, i nostri talenti, le nostre possibilità, anche le capacità organizzative di qualcuno, no? La creatività, cioè anche la freschezza, no? Nelle cose anche un po' nuove che proviamo a riscoprire insieme, mantenendo sempre la prossimità come tema fondamentale, perché giustamente senza quello saremmo meno di niente, ma manterrei sempre sullo sfondo però quella provocazione, no? Siamo così sicuri che custodiamo la realtà associativa e non solo, soltanto essendo presenti sempre, sempre, sempre di continuo, non dovremmo forse anche, non dico solo, ma anche rielaborare un po' questa sopportazione di silenzi, di distanze, che non sono contro di noi, ma ci permettono forse di essere ancora più prossimi in modo umano, in modo reale, forse in modo più concreto, essenziale, no? E allora forse quando c'è questo, è chiaro che senti che c'è una realtà ecclesiale, associativa che ti sta vicino, nonostante usciremo con le ossa rotte da questa roba che stiamo vivendo, ma ci ricorderemo di chi ci è stato vicino, dai, no? In fin dei conti questo è, non se magari abbiamo fatto chissà quali cose, ecco. Un'ulteriore cosa che mi viene in mente, pensando anche un po' al lavoro nazionale, così, che conosco ancora poco, quindi tra l'altro appunto in un momento in cui l'impresenza, ecco, è stata veramente minima, quindi mi è anche difficile parlare su questo, no? Ma credo che sicuramente, perché si sente anche qui e là, no? Negli incontri, nelle riunioni, nelle discussioni, di nuovo il grande tema delle parrocchie, neanche le diocesi, ma come la realtà associativa possa ripartire dal normale sostrato parrocchiale, dove, attenzione però, parrocchia è chiesa tra le case, cioè gli ambienti, non attorno al campanile. Però credo che di dire una cosa che in realtà la CIA ha fatto sempre, credo, no? Nella sua storia, perché è la sua storia. Però vedete, è un po' come quello che vi dicevo sulla Gaudium et Spes. È strano, ci sono certe cose che sono già nel tuo DNA, ma che, proprio perché non sono scontate, devono essere ridette. E forse in questo momento, mai come in questo momento, forse il meglio dobbiamo metterlo lì. Questo non perché allora al centro nazionale staremo lì tutto il giorno a non fare nulla, no, anzi, ma probabilmente anche quel momento associativo assolutamente fondamentale, no, credo che dovrà avere un'attenzione fondamentale a questo momento, aiutare perché questo avvenga, proprio perché, ripeto cosa ci siamo detti prima, siamo stati costretti a ripensare la nostra prossimità in modo essenziale, più diretto, lì dove siamo, accanto a chi soffre, a chi fatica, no, nelle nostre case. È lì che vive la Chiesa, è lì che vive la Chiesa, e la C ha dentro di sé già questo. Allora si tratta di aprire, no, come si dice, il vaso di Pandora, perché esca, questa volta non i venti impetuosi che scombussolano tutto, ma invece il tesoro prezioso che c'è. Quindi ecco, queste cose direi un po' confuse, ma darei un po' queste indicazioni, ecco. Perché altrimenti anche la realtà associativa, senza il terreno, cioè senza le gambe e i piedi, cioè lì dove si dà, dove cresce, dove c'è effettivamente, senza quello che cosa diventerebbe? Che cosa diventerebbe? Pensate, nella Chiesa anche il tema delicato, no? Dei movimenti o di un certo modo anche di pensare. Altre modalità che hanno purtroppo di più questo rischio, di essere magari anche universalmente molto ampie, ma di perdere il sostrato quotidiano, ecco, cosa che invece per la C dovrebbe essere fondamentale, e mai come in questo momento, per rifare esattamente quel lavoro che Vittorio dicevi, forse dovremmo proprio ripartire da lì. E tra l'altro pensate, e lo dico da prete questo, non potrebbe finalmente essere il momento in cui ci rendiamo conto che la Chiesa siamo proprio tutti, proprio lì, perché sono le nostre famiglie, perché sono le nostre case, perché puoi anche immaginare una liturgia domestica, anche se il prete non sarà sempre presente, tanto per fare piccoli esempi, che in realtà sono enormi, perché queste cose devono essere pensate bene, capite bene e lavorate bene, no? Ecco, cioè, in quanti modi a questo punto potremmo ritornare ad essere prossimi? E la prossimità è già il Vangelo all'opera, non è solo, come dire, l'anticamera. Quando facciamo questo, il Vangelo si sente, cioè agisce.
Grazie Don Gianluca. Ascoltandoti mi veniva un po' in mente il fatto che questa pandemia ci chiede un po' una conversione alla fine, perché siamo abituati forse a essere cristiani in un determinato modo e cambiare non sarà una cosa semplice. E anche i nostri modi di manifestare, no? Il nostro, di viverlo e di manifestarlo. Quindi la creatività è una cosa che mi piace, che tante volte ci siamo anche detti in quest'ultimo periodo pensando alle attività da fare come associazione e quindi a essere creativi, no? Per trovare nuovi modi per starci vicino alla fine della fiera. Quello che ci interessava era proprio questo, poterci stare vicini e non abbandonarci, non sentirsi soli in questo periodo in cui è più facile che questo sentimento prendesse un po' sopravvento. C'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa?
Desideravo fare due ringraziamenti. Il primo a Don Gianluca che ci ha riportati all'attualità del Vaticano II, la cui profondità, universalità e quant'altro, al di fuori, diciamo, di una cerca di innamorati, magari non viene più rammentata, ricordata. La seconda cosa è che non ringrazio la pandemia, ma questo è un periodo in cui mi ha dato la possibilità di guardare alcuni di voi, di vederci, perché diversamente non ci saremmo visti, essendo io e mia moglie a Milano. E però questo, al di là del vederci, il sentimento di una vicinanza spirituale, veramente, come devo dire, di questo corpo mistico, ora io non sono un mistico, ma insomma, per dire che c'è una vicinanza degli spiriti. E di questo vi ringrazio. E la terza cosa, questi momenti mi tolgono un po' dal chiacchiericcio quotidiano, in cui, per dirla forse, non so se diciamo, si chiama Paolo la prima persona che ha parlato, effettivamente bisognerebbe trovare la maniera per portare all'esterno, non in quanto noi, non in quanto volontà di affermazione, ma quanto come necessità di comunicazione, quelle che sono veramente profondità del nostro vivere di chiesa, di coloro che prima di noi hanno pensato ai problemi della solidarietà, della giustizia, della fratellanza. L'impressione, almeno per me, è di essere un po' impotenti dinanzi a un chiacchiericcio continuo e fuorviante. E anche i documenti pensati, ben scritti, anche diciamo in forma armoniosa, oltre che ovviamente soprattutto pungente, approfondita, sono quelli di Papa Francesco, oltre che del Vaticano II, col quale si vede che Francesco è profondamente connesso, rimangono semplicemente qualche titolo su qualche giornale, per qualche avvenimento, per qualche firma, ma che la stragrande maggioranza di tutti quanti, qualche volta anche di noi, non legge nemmeno il prologo, non so come devo dire. Bisognerebbe trovare in questa nostra società, che un tempo forse era un po' troppo cristiano-centrica, cattolica, ma qualche modo per bucare questo chiacchiericcio e portare questi temi all'attenzione un po' più generale come valori veri della vita, da cui poi scaturiscono anche delle conseguenze sociali e quant'altro. Ecco, volevo solo ringraziare.
Vittorio, non so se hai visto la domanda di Marco, se ci sono studi della Chiesa e della CI in particolare durante le pandemie del passato.
Ma per quanto ne so, non ne so tanta, premesso questo, ci sono dei riferimenti alle vicende del periodo 19-21 a questa vicenda. però teniamo conto che il rapporto che 100 anni fa c'era con la morte era completamente diverso da quello che viviamo noi oggi in questo contesto. Se poi ci aggiungete che quelli che si sono presi la spagnola stavano uscendo, erano appena usciti, questione di qualche mese, dalla prima guerra mondiale, che è stata una carneficina che ha toccato la vita di quasi tutte le famiglie italiane in un modo o nell'altro, è sicuramente un confronto diretto tra adesso e il passato lo vedo un po' difficile. A questo si aggiunge un contesto di chiesa completamente differente, nel senso che era una chiesa fortemente gerarchizzata e con una presa, come dire, sui fedeli sicuramente molto differente. Non c'erano alternative alla pandemia all'epoca, non c'erano i collegamenti via Skype o via Zoom, insomma, quindi il distanziamento non so fino a che punto sia stato effettivamente sperimentato, ecco. Le mascherine sì, ma non so se i distanziamenti ci fossero, ecco, e in che misura abbiano inciso sul costume. Credo che gli italiani in quel momento siano stati molto più attraversati dalle rabbie sociali e dalle tensioni politiche che hanno, almeno nella ricostruzione degli storici, superato nettamente i problemi della spagnola. E forse questo aspetto ci potrebbe insegnare qualcosa, no? Il fatto che noi abbiamo uno spazio, un margine, forse anche legato ai media, molto più ampio rispetto a questo fenomeno, mentre riusciamo a valutare di meno quello che sta capitando sul piano sociopolitico, culturale, in senso più profondo. C'è un senso di immediatezza forse molto più pesante oggi, per cui, e che forse dice qualcosa rispetto anche al tema di prima, a cui rispondeva molto bene Don Gianluca, cioè il senso di fragilità che viviamo oggi probabilmente era un tipo di fragilità che era meno presente 100 anni fa, accanto ad altre tragedie peraltro, quindi non credo che ci sia il caso di rimpiangere assolutamente nulla.
Ma io prendo la palla al balzo, ho sentito parlare lo storico, allora Vittorio, il richiamo di Marco mi sembra interessante. Cioè, dopo al di là dell'analisi sulla chiesa di quell'epoca, però forse c'è da ragionare in questi termini, e qui chiedo a Vittorio, potremmo ragionare, cioè gli anni venti hanno portato ai totalitarismi dal punto di vista politico, hanno portato a un iperattivismo da un punto di vista economico, in certi anni 30, con quello che abbiamo poi visto, no? Non potrebbe essere interessante, tu hai già fatto dei lavori in questo senso, Vittorio, cioè analizzare, dire, guarda, ragazzi, so che uno dice la storia dovrebbe essere maestra di vita, ma di fatto non lo è mai, ma intanto vedere se ripercorriamo i percorsi degli anni 20, dove di enorme deregulation succede dal punto di vista sociale, rischiamo di arrivare di nuovo a quelle, perché poi il rischio grosso è finito, ho visto solo proprio poco, però credo che deve vedere come opportunità, altrimenti perdiamo tutto. Io adesso proprio l'esperienza dei reparti Covid, no? Devo dire che sono un'opportunità, perché si riuscirà un domani a ripercorrere alcune di quelle esperienze che stiamo vivendo, dove per medici, specialisti di diverse attività lavorano insieme, senza fare tante polemiche, mettendo insieme proprio le competenze uno con l'altro, cosa che si era persa, perché ognuno poi ragionava per quanto suo, adesso con un'estrema facilità si mette insieme. Allora dico, si è fatto, questo non deve essere perso, sennò torniamo al sistema di prima, questo dice, torniamo alla normalità, torniamo al verbo di tornare al passato, invece bisogna guardare al futuro. Quindi io dicevo, una provocazione quella di Marco, secondo me che Vittorio, ma gli storici in genere devono prendere, perché mettersi in guardia di fronte a questo. Due, il discorso di far tesoro di questo che è stato ed è, perché noi ce la portiamo alle spalle, ma non è ancora alle spalle l'epidemia, non è che la ragioniamo sempre come fosse alle spalle, ma non è alle spalle, siamo dentro. E quindi richiede una risposta già adesso. Terza cosa volevo dire è quello del prepararsi. Io credo che lo spirito, la parabola delle vergini, delle vergini savie, in questo momento sia importantissima. Cioè, in questo momento è il momento in cui stiamo raccogliendo la linea, noi non facciamo fuoco, raccogliamo la linea. Quindi credo che questi incontri, queste idee, il ragionare insieme ci deve servire per essere pronti a intervenire. Io, quando c'era stata la prima ondata, ho detto, cerchiamo di fare le iniziative a giugno, a luglio, perché lì è il momento in cui si riesce a fare qualcosa. Io so che la mia azienda si è fatto qualcosa a fine settembre, così per far ripartire l'epidemia, no? Cioè, perché era il momento in cui si sapeva che sarebbe tornato. Noi dobbiamo essere pronti appena ci sarà uno spazio, non di chiusura, ma per dire qualcosa. Non possiamo venire al rimorchio anche stavolta. Quindi dico, con entusiasmo e con motivazioni, perché la Chiesa ha delle cose da dire, con la Fratelli Tutti ci sta insegnando delle cose grandissime, quindi abbiamo delle cose da dire, però dobbiamo dire con coraggio e al momento opportuno, appena sarà possibile effettivamente dirlo, senza aspettare di fare l'analisi dopo che gli altri avranno deciso.
Io volevo soltanto fare un pensiero sul discorso della prossimità e della fratellanza che ha accennato Don Gianluca. Parlo così per un'esperienza personale, perché un po' di anni fa, durante un momento buio della mia vita, l'invito a cena di un'amica in dell'Azione Cattolica, in cui ci siamo trovati un gruppo di amici che facevamo parte dell'Azione Cattolica, che era già parecchio tempo che non ci vedevamo, ho avuto la netta sensazione che il discorso fosse terminato la sera prima, e quella sera lì avessimo continuato come se non ci fosse stato tutto quello spazio di mezzo. Questo per dire che quando le relazioni sono autentiche, la prossimità non ha bisogno della fisicità, o perlomeno non è troppo vincolata a quello. Quindi credo che all'interno dell'Azione Cattolica ci sia questo DNA da andare a far fronte a queste difficoltà di prossimità fisica che in questo periodo abbiamo. Quindi non demoralizziamoci, ma continuiamo su questa linea di contatti e di valori veri che ci uniscono. Se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire, altrimenti sono quasi le sei e mezza, potremmo quasi concludere la cosa. Se Don Gianluca ha ancora qualcosa da dire per riassumere un po' il tutto, altrimenti poi concludiamo proprio con in ossequio proprio a quella Fratelli Tutti che abbiamo visto che è stata ripresa anche nell'enciclica del Vaticano II, concludiamo poi con un Padre Nostro proprio per sentirci tutti fratelli.
Sì, proprio concludendo aggiungo solo questo, a proposito di ciò che diceva Vittorio, potrebbe essere in effetti un quarto punto ancora, no? Rispetto a quello che dicevo, e cioè è vero che noi siamo stati anche messi di fronte in modo drammatico alla malattia e soprattutto alla morte, di cui sostanzialmente avevamo fatto tabù, cosa che pensando invece in quell'epoca storica, eccetera, non è mai stata la normalità la morte. Noi veniamo al mondo per vivere, non per morire, ed è sempre un dramma, no? Però sicuramente possiamo immaginare che fosse molto più parte della vita, no? Ci siamo resi conto che tagliarla fuori, non affrontarla, e dunque
evitare di pensare il senso del nostro limite non ci ha resi più forti, ci ha resi estremamente più fragili, no? E questa fragilità si vede quando in fin dei conti mi sembra che anche i criteri poi per affrontare politicamente siano poi le impedenze dei numeri, no? Perché abbiamo sempre un po' questa idea, quando siamo fragili, quando abbiamo i numeri sembra che tutto poi sia sotto il nostro controllo, ma non c'è nulla di più soggettivo da questo punto di vista dei numeri, che sono anche indicativi, certo, no? Però sono anche fuorvianti. Mi fa pensare questo. Sarebbe bello rivedere anche storicamente cosa vuol dire questo. In tempi in cui c'erano molti meno mezzi, che non sono appunto da rimpiangere, ci mancherebbe, però fa pensare che dal punto di vista forse dell'interiorità, non lo so appunto, non ho una risposta, ma si era da un certo punto di vista forse più capaci di affrontare in modo più globale, diciamo così, le varie questioni della vita, no? Mentre noi ci siamo ritrovati e riconosciuti umanamente molto fragili su questo. È un altro grande tema effettivamente su cui varrebbe tanto tanto la pena riflettere, perché sul tema morte e malattia, pensate, oltre a tutto il resto, quanti lutti dovremmo rielaborare. E rielaborare a proposito di lutti in cui molti dei nostri cari non li abbiamo più visti, eccetera, no? Quindi anche questo diventa tutto un lavoro enorme. Anche qui sempre col condizionale, no? O rimaniamo del tutto affranti e basta, oppure possiamo rielaborare questo, addirittura rendere questo passaggio, questa rielaborazione come una ricchezza in umanità, addirittura. Però è su questo che dico il tema spiritualità, interiorità, no? Altro che intimismo. Credo che dovrebbe aiutarci esattamente in questo, no? A ritrovare proprio nel Vangelo quelle risorse di fiducia che ci permettono di affrontare la fatica e la normalità della vita, appunto anche là dove arrivano i drammi grossi, i drammi grossi. Ultimissima cosa, giusto citazione associativa di Matteo Truffelli, che in un incontro disse qualche tempo fa, ricordiamoci che un criterio potrebbe essere questo: tutto ciò che prima abbiamo notato anche bello, importante, non è riuscito a darci gli strumenti per essere un po' più fiduciosi in questo contesto, forse non era così adatto, e forse dobbiamo lasciarlo un po' più da parte e ripensarlo. Lui l'ha detto in modo molto semplice, no? Come lui, così in modo, però insomma dietro quelle parole c'era una roba che me ne sono sobbalzato parecchio, no? Perché poi pensandolo dal punto di vista dei giovani mi sono sentito anche interpellato, cioè che cosa dà per esempio un prete in un incontro ai giovani, eccetera, no? Se oggi siamo qui a dirci che forse anche una certa spiritualità, un certo modo, magari anche bello, interessante, ma non è detto che abbia magari così colpito nel segno, nel renderci più fiduciosi, più capaci di affrontare i temi forti della vita. Questo potrebbe essere un altro bel lavoro di ripensamento da fare. Ecco, basta, perché è troppo tardi adesso.
Bene, allora direi che possiamo concludere, e visto che è l'ultimo incontro che facciamo nel 2020, direi che possiamo pregare ricordando questi tre grandi amici, sacerdoti e guide che abbiamo conosciuto e che abbiamo avuto la fortuna di percorrere un po' di strada assieme a loro, e cioè Don Franco Pavin e Don Roberto Feletto, tutti e tre sacerdoti che hanno creduto nell'azione cattolica e hanno vissuto proprio cercando di essere testimoni del Vangelo. ricordando, e poi dopo chiaramente daremo le ulteriori informazioni, che domenica 3 ci sarà un altro incontro che è un po' la seconda tappa di quelle che gli altri anni erano gli esercizi spirituali nel tempo delle feste natalizie.